Salve, la lezione precedente è stata piuttosto complessa perché abbiamo esaminato tutta la storia della tradizione della Popolo Chiuntosis. Se, come credo, avete cercato di disegnare su un foglio lo stemma, così come abbiamo cercato di rappresentarlo, potete adesso cimentarvi con lo stemma proposto da Eden che vi ho caricato in PDF. Quindi potete verificare se lo stemma, diciamo così, che avete costruito via via mentre spiegavamo quali erano le relazioni fra i vari manoscritti, è confermato dal PDF che vi ho caricato. Oltre allo stemma, di Eden, vi ho caricato altri tre file che sono pagine provenienti dalle edizioni critiche di Renata Roncalli, di Eden e di Russo. Vi prego di aprire questi file, se avete la possibilità li potete stampare in modo da tenerli sott'occhio contemporaneamente, altrimenti cerchiamo di vederli per quanto possibile su uno schermo del computer o aprendoli uno per volta, perché quello che cercheremo di fare adesso è quello di vedere quali sono le differenze sostanziali che ci sono fra queste diverse edizioni critiche. La pagina che ho scelto è una pagina quasi a caso, ma comprende anche uno dei passi su cui ci eravamo lasciati nella lezione precedente, e cioè l'inizio del capitolo 11. Mi concentrerei per adesso sulle principali differenze che ci sono tra l'edizione di Roncalli e l'edizione di Eden e lascerei soltanto a un secondo momento una rapida visione di ciò che succede nell'edizione di Russo. Per cui vi prego ora di aprire o di mettere sulla scrivania il testo della Roncalli e il testo di Eden. E già a prima vista, sebbene la pericope di testo non corrisponda esattamente, vi renderete conto che l'apparato di Renata Roncalli è un apparato molto molto più ampio rispetto a quello di Peter Eden. Non che l'apparato di Eden sia un apparato minimale, è un apparato comunque esaustivo, ma l'apparato di Renata Roncalli è un apparato veramente veramente più ampio. Tanto più ampio se si considera che tra questi due apparati c'è una differenza sostanziale, ovvero l'apparato di Eden è un apparato critico positivo, mentre l'apparato di Renata Roncalli è un apparato critico negativo. Immagino che nei vostri studi precedenti avrete già incontrato la differenza fra apparato critico positivo e apparato critico negativo. Se fossimo in presenza, adesso vi chiederei di illustrarmela. Ma siccome non siamo in presenza, faccio prima a illustrarla brevemente io. L'apparato critico positivo è quell'apparato nel quale per ogni lezione viene riportata in apparato anche la lezione accolta nel testo, seguita da i testimoni, i manoscritti che la riportano. Viceversa, nell'apparato critico negativo sono riportate soltanto le varianti e i testimoni che le attestano rispetto alla lezione stampata nel testo. In sostanza, nell'apparato critico negativo non si indicano i testimoni delle lezioni riportate nel testo. Nel caso in cui le varianti riportate in apparato siano molto differenti rispetto alla lezione stampata nel testo, e quindi questo renderebbe difficile comprendere a quale lezione si riferiscono le varianti, in casi del genere la lezione stampata viene riportata in apparato come lemma, separata da una parentesi quadra chiusa dalle varianti che seguono e riportate con l'indicazione dei testimoni. È una differenza fondamentale questa tra apparato critico positivo e apparato critico negativo, ed è una differenza di cui si deve tener conto quando si va a fare un'edizione critica. L'apparato critico negativo è particolarmente utile quando soltanto un manoscritto o un piccolo gruppo di manoscritti differiscono dalla lezione della maggior parte dei testimoni. L'apparato critico negativo funziona bene quando il lettore sa esattamente quali sono i testimoni che vengono riportati sempre in apparato, perché soltanto in questo modo può dedurre correttamente ex silentio quali sono i testimoni che riportano la lezione stampata nel testo. Di fatto l'apparato critico negativo è comodo da utilizzare quando la situazione della tradizione è piuttosto semplice, quindi non ci sono casi particolarmente complessi da descrivere. Ragion per cui gli editori a volte utilizzano una mescolanza di apparato critico positivo e apparato critico negativo, riservando i casi di apparato critico negativo a casi appunto più semplici, oppure a casi in cui soltanto uno o pochi manoscritti si differenziano dalla lezione stampata nel testo. Naturalmente ciò che conta per un apparato critico è la chiarezza, per cui in casi del genere l'editore dovrebbe sempre indicare in modo chiaro nell'introduzione, nella prefazione, quali sono i criteri che ha adottato nel redigere l'apparato. Un apparato critico positivo solitamente richiede più spazio rispetto a un apparato critico negativo ed è questa la ragione per cui gli editori spesso preferiscono rinunciare a fornire dettagli che sarebbero superflui se possono essere dedotti con chiarezza dall'apparato critico negativo. Ma in sostanza stavo dicendo che l'apparato della Roncalli è un apparato più esteso rispetto a quello di Eden. È più esteso anche in considerazione del fatto che Roncalli adotta un apparato critico negativo, mentre Eden adotta un apparato critico positivo. Per vedere un esempio di ciò che stiamo dicendo, se andiamo al capitolo 11.1, rigo 218 dell'edizione Roncalli, vedete che Roncalli adotta una numerazione progressiva delle righe del testo dell'Apocolochiuntosis. È un qualcosa che si può permettere di fare perché l'Apocolochiuntosis è un testo breve e quindi va benissimo una numerazione progressiva. Altrimenti è sempre preferibile adottare una numerazione pagina per pagina delle righe. Ecco, se andiamo al rigo 218, che è il rigo di cui parlavamo nella lezione precedente, vediamo che Roncalli riporta in apparato la lezione Istud, testimoniata dai manoscritti VL maiuscolo, S ed L minuscolo. Si tratta di una variante della lezione Istuk, che leggete appunto al rigo 218. E chi è che riporta la lezione Istuk? La riportano tutti i manoscritti che non sono presenti nell'apparato critico negativo stilato dalla Roncalli, vale a dire S maiuscolo. Soltanto S maiuscolo, si può dedurre dall'apparato della Roncalli, legge Istuk. Se noi adesso andiamo a vedere come si comporta Eden, vediamo subito che Eden ha un apparato critico positivo. Capitolo 11, paragrafo 1, rigo 6, Eden numera le righe a partire da ogni capitolo, rigo 6, vediamo che Istuk stampato nel testo è riportato da S maiuscolo e Istud da beta omega. Eden sceglie di siglare con beta il subarchetipo da cui sono derivati sia V sia L, l'abbiamo visto ieri, e questo vi è confermato anche dallo stemma. Se date un'occhiata allo stemma, infatti vedete che all'origine di V e di L ci sta beta. Eden sceglie inoltre di raggruppare sotto la sigla omega tutti i recensori, quindi entrambe le classi L ed S minuscolo. C'è una grossa differenza fra queste due sigle. Beta fa riferimento a un manoscritto perduto ricostruito grazie agli errori comuni di VL, quindi è un manoscritto di cui si può congetturare l'esistenza e l'utilizzo della sigla la rende perspicua nell'apparato, oltre ad avere naturalmente il vantaggio della brevità. La sigla Omega invece è una sigla riassuntiva. Omega non rispecchia nessun manoscritto realmente esistito, ma rispecchia un gruppo di manoscritti recensori che negli apparati critici vengono spesso indicati anche con altre sigle oppure con l'abbreviazione REC per recensiores. Vediamo il caso immediatamente successivo che riguarda il termine nescisti, a rigo sempre 218 dell'apparato della Roncalli. La Roncalli ci riporta che V ha nesti. Tra parentesi, tra l'altro, ci indica che a margine sono stati contrassegnati tre puntini. Dall'apparato sembra di capire che questi tre puntini abbiano una qualche relazione con nesti. In realtà, se voi andate a sfogliare il codice V e vedete dove si trovano i tre puntini, vedete che questi puntini sono stati messi probabilmente da un lettore e non sembrano avere una effettiva relazione con la lezione nesti. Quindi l'apparato di Roncalli non ci dice che nesti fa riferimento a nescisti. L'associazione fra la lezione di V e il nescisti stampato nel testo è lasciata all'intuito del lettore. Roncalli ci registra poi che L e L minuscolo ci riportano nescis, una lezione che è raccolta dagli editores veteres, quindi dalle prime edizioni a stampa della Apocolochiuntosis. Quindi, quali sono i manoscritti che riportano la lezione stampata nel testo nescisti? Sono chiaramente quelli non menzionati nell'apparato, e cioè S maiuscolo ed S minuscolo. La situazione appare in tutta la sua chiarezza nell'apparato critico di Eden. Se vedete Eden, a rigo 7, nescisti è riportato da S maiuscolo e S minuscolo ed è la lezione accolta nel testo. V alla variante nesti e L maiuscolo e L minuscolo hanno la variante nescis. In questo apparato non c'è nessuna indicazione relativa agli editores veteres, cioè per Eden gli editores veteres non hanno di fatto motivo di essere menzionati nell'apparato, e questo per una ragione molto semplice, perché gli editores veteres non rappresentano un filone della tradizione, quindi per la costruzione del testo non è essenziale sapere che cosa hanno accolto gli editori in passato. Questo non significa che l'informazione fornita da Renata Roncalli sia superflua. Sono due apparati critici diversi, con scopi diversi, avremo anche più avanti modo di vedere quali sono le loro caratteristiche. La differenza in questo caso, sostanziale, consiste nel fatto che l'apparato critico di Eden è un apparato critico fornito ad uso e consumo del lettore del testo, cioè l'apparato critico sulla base del quale il testo è costruito. Questo naturalmente vale anche per l'apparato di Renata Roncalli, che però è un apparato più ricco in quanto fornisce anche informazioni che non sono necessarie per la fruizione del testo, ma possono essere di qualche utilità per altri scopi. Ad esempio, se qualcuno studia un testo francese del XVIII secolo nella quale sono inserite citazioni dell'Apocolochiuntosis e una di queste citazioni la lezione Nescis, potrà scoprire attraverso l'apparato critico di Renata Roncalli che la fonte di questo testo è molto probabilmente una delle prime edizioni dell'Apocolochiuntosis, la quale riportava appunto Nescis. Quindi queste informazioni che vengono riportate dall'apparato e che sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle che si trovano nell'apparato critico di Eden non sono informazioni superflue. È tutta una questione di scelta del modo in cui si redige l'apparato. Gli apparati critici delle edizioni teubneriane sono notoriamente apparati critici estesi, la cui funzione molto spesso va oltre quella della immediata costituzione del testo. Altre collane di testi classici hanno invece l'obiettivo di fornire al lettore un apparato di informazioni utili alla costituzione del testo, quindi di fornire tutti i dati della storia, della tradizione che sono utili a una corretta costituzione e quindi anche poi interpretazione del testo.